Passiamo ora agli ultimi due punti all'ordine del giorno. I due punti sono due ordini del giorno presentati dal gruppo Valdera Sicura. Allora, partiamo dal punto 7, ordine del giorno IMU, imposta municipale unica, presentato dal gruppo consigliare Valdera Sicura, protocollo 4979 del 20.03.2012. Io direi di dare la parola al consigliere Accenni, giusto?
C'è anche un emendamento fatto da Giacomo e dal gruppo del PDL, che nella parte in fondo propone di, istituendo al contempo, opportune riduzioni nelle tariffe comunali al fine di non incrementare la tassazione complessiva a carico dei cittadini. Per noi, nella parte finale, dopo a promuovere e sostenere, ci si aggiunge un nuovo.
Allora, l'emendamento poi lo porti qui per scritto,
sì.
Perché devo rileggerlo dopo.
Ah, ok.
L'ho dato per scontato, non ho chiesto se volete che legga prima l'ordine del giorno, era stato regolarmente depositato nell'area consiglieri, ho dato per scontato che non servisse la lettura, mi confermate? Perfetto, allora ora poi mi portate qui la parte
ora
scritta
sì.
E Accenni può procedere.
No, per quanto riguarda, come avevo già accennato in precedenza, sul punto appunto che riguardava il coordinamento tributario. Proprio in quest'ottica, secondo il nostro punto di vista, è importante poter arrivare a una uniformità di manovra da parte dei comuni su una materia così delicata. E questo ordine del giorno va proprio in questa direzione, per due motivi. Il primo, naturalmente, come si legge anche nel testo, perché punta naturalmente, a questo credo che sia anche la volontà da parte di tutti, quello di non andare a incidere con questa nuova imposta nuovamente sempre sulle tasche dei cittadini. E i comuni sono convinto che sono d'accordissimi su questa linea, anche perché non è una imposta che hanno scelto loro, gli è piovuta dall'alto e sono stati obbligati a doverla applicare. E poi anche perché arrivare a una certa uniformità di valutazioni e di manovra in questa materia è anche importante da un punto di vista anche normativo, perché se andiamo avanti con questa tipologia di unione e con questa normativa che disciplina appunto sia le unioni che anche le altre figure simili all'unione, che sono le convenzioni, a cosa porta la normativa? Porta ad arrivare a un bilancio unico, cioè al superamento dei bilanci comunali per arrivare al bilancio unico dell'unione in sostituzione. Proprio anche per questo, se già noi partiamo già da ora con una certa uniformità di vedute e di manovra a livello comunale, se un domani la normativa verrà confermata e si arriverà al bilancio unico, naturalmente anche saremo facilitati sotto quest'ottica. Per il resto poi credo che sia molto chiaro il testo, e se poi volete entriamo anche nel dettaglio, però principalmente noi chiediamo, oltre all'emendamento proposto dal PDL, quello comunque di promuovere e sostenere tra i comuni una scelta comune che vada sin da ora verso l'abbassamento dell'aliquota base per la prima casa dal 4 per mille al 2 per mille. Grazie.
Grazie. Mi portate l'emendamento scritto appena avete fatto. Grazie. Chiedo se su questo punto ci sono interventi. Ora io devo aspettare che mi portino l'emendamento scritto, perché devo rileggerlo per votare l'emendamento. Se ci sono altri interventi, consigliere Curcio, prego.
Allora, l'intervento del consigliere Accenni sostanzialmente fa riferimento solo a una frase, che forse è l'unica sulla quale si potrebbe anche non obiettare della mozione presentata da Valdera Sicuro, cioè il fatto, perché è evidente che l'unione dei comuni non ha nessuna funzione impositiva, nessuna potestà impositiva, quindi il tema dell'IMU non sarebbe neanche un tema da discutere in questo consiglio, se non fosse che, e questo può essere condiviso, il consigliere Accenni dice la visione politica di insieme dell'area Valdera è una cosa positiva, noi questo lo confermiamo, è sicuramente una cosa positiva, tant'è vero che esiste l'Unione della Valdera, quindi ne prendo anche atto come elemento di riconoscimento di una funzione politica di questo organismo che noi abbiamo apprezzato sin dall'inizio. Ma detto questo, tutto il resto della mozione al quale il consigliere Accenni nel suo intervento non ha fatto riferimento è una cosa che ci trova contrari, quindi dichiaro che il voto della maggioranza di questo Consiglio è contrario. Innanzitutto fatemi dire che questa mozione è già passata, credo se non in tutti, in quasi tutti i nostri consigli comunali, tra l'altro devo dire la verità, talvolta anche con abbastanza ironia della sorte è stata votata contro da chi oggi vota a favore, perché a volte è stata presentata da un organismo del centrodestra ex di una certa cosa, poi è diventato dentro, poi è ritornato ex, poi è ritornato dentro, Futuro e Libertà, insomma c'è stato un po' di confusione. Devo dire, io umanamente capisco l'enorme imbarazzo del centrodestra sul tema dell'IMU, perché l'IMU è il regalo che ci viene fuori da una promessa elettorale purtroppo mantenuta. Questo era un caso in cui, se non ci fosse stato il mantenimento della promessa elettorale, era molto meglio, cioè quella dell'abolizione dell'ICI in un momento in cui proprio l'ICI non andava abolito per le fasce deboli, l'aveva già fatto il governo Prodi, fu abolito l'ICI e quindi fu fatta tutta la campagna dal governo, dalla coalizione Berlusconi all'epoca su questo elemento. Dopo poco che il governo Berlusconi era al governo, approvò il federalismo fiscale che, guarda caso, introduceva l'IMU. Quindi c'è un imbarazzo evidentemente su questo tema dell'IMU, che è stata poi dal governo Monti modificata, portata avanti, riportata sulla prima casa, eccetera, che crea un po' di confusioni. Comunque, detto questo come introduzione, e quindi penso che non si stupirà il centrodestra stasera di vederci votare contro questa mozione, perché ce l'ha visto fare in tutti quanti i nostri consigli comunali, io voglio mettere in evidenza una volta per tutte un elemento, poi se dico cose inesatte altri mi correggeranno. Sostanzialmente quello che non si riesce a capire, e ogni volta rifacciamo la stessa discussione, è che la situazione in cui ci si trova oggi è una situazione di risorse per gli enti locali ridotte al lumicino. Lo diciamo tutte le volte, ridiciamolo un'altra volta: tre manovre Berlusconi e una manovra Monti hanno ridotto i comuni a non avere più risorse, non per fare cose simpatiche, ma per erogare servizi essenziali ai cittadini. Quindi i comuni, nel momento di maggior fabbisogno di servizi sociali da parte dei cittadini, si trovano a non avere i soldi per farlo. Allora cosa succede? Il governo Monti introduce un'imposta chiamata municipale sugli immobili, che di municipale non ha nulla, e anche questo lo so che è noioso perché lo stiamo dicendo in tutti i comuni, lo diciamo anche qui, è un'imposta che di municipale non ha nulla, perché nelle casse del comune rimarrà ben poco. Nel fare i conti, i nostri comuni hanno spesso visto che la manovra IMU è addirittura negativa, perché il problema vero è che è vero che è stato fissato una tariffa base e che poi c'è la possibilità di ridurle e di aumentarle, ma è anche vero che se si riducono le tariffe base, per quel che mi è dato di capire, la parte che si toglie dalla tariffa base l'ente locale lo deve mettere con risorse proprie. Allora cosa stiamo chiedendo ai nostri comuni? Di andare ad abbassare l'IMU sulla prima casa e andare ad aumentare l'IRPEF, andare a mettere altre situazioni di gravame, aumentare le tariffe scolastiche, aumentare le tariffe dei servizi sociali, le tariffe della viabilità. Bisogna rendersi conto che su queste cose non si può fare propaganda, perché questo significa sangue e corpo della comunità e dei cittadini, e non è possibile far finta di non capire questo elemento. Ridico quello che abbiamo detto in comune nostro e che è stato detto in tutti i comuni: va fatta una richiesta unica ai sindaci, va fatta una richiesta sull'IMU, ed è la richiesta: riuscite in qualche modo a non aumentarla la tariffa base, perché il tema è quello. Sicuramente non vi si può chiedere di ridurla, perché non solo la parte di soldi che dovreste restituire allo Stato riducendo al 2%, mi chiedo dove la dovreste prendere, ma io temo che ci sia anche la possibilità concreta di doverla aumentare in alcuni casi. Quello che si chiede è si cerchi di fare tutto il possibile per non aumentare la tariffa sulla prima casa, perché è evidente che la premessa della mozione del centrodestra è da noi condivisa e vissuta sul sangue dei 15 sindaci. Non si vuole aumentare le tasse in un momento in cui c'è una situazione clamorosa e catastrofica, ma non si può eliminare e ridurre la qualità e la quantità dei servizi sociali. Ripeto, servizi sociali essenziali. In questi comuni non c'è più null'altro da tagliare se non i servizi sociali essenziali ai cittadini. Per cui la mozione del centrodestra viene da noi completamente respinta. La vicinanza ai cittadini, alle famiglie, che per noi, e l'abbiamo detto anche prima sul consuntivo, il sociale, l'istruzione, la carne viva delle nostre comunità è quello che ci preme, va tenuta fortemente presente. Ma come va tenuta fortemente presente? Facendo tutto il possibile per ragionare su quelle che sono le agevolazioni possibili, le esenzioni, le dinamiche, le possibilità, laddove possibile aiutare veramente gli ultimi. Cioè qui bisogna riuscire ad aiutare davvero gli ultimi, fare un sacrificio tutti e cercare di uscire dal guado in cui ci siamo trovati, chiudo dicendo questo, ricordandoci come ci siamo finiti in questo guado, perché in questo guado sappiamo che ci siamo finiti per una gestione sconsiderata della politica nazionale avuta per tanti anni, per una gestione sconsiderata dei conti pubblici che poi ha portato a una gestione sconsiderata del giusto rigore sui conti pubblici, e quindi ci troviamo oggi in questa situazione. Ne stanno pagando le periferie dello Stato, cioè ne stanno pagando gli enti locali, ovvero sia ne stiamo pagando tutti noi cittadini. Grazie.
Grazie. Consigliere Accenni, poi Sindaco Millozzi, giusto? Consigliere Accenni.
Se prima vuole parlare il Sindaco. No, semplicemente per ribadire una cosa. Valdera Sicura comunque è un coordinamento delle liste civiche, sicché parlare sempre tutto ciò che si propone come centrodestra, gradiremmo che la consigliera Curcio facesse riferimento comunque, perché al di là poi dell'appartenenza personale di ogni singolo di ogni singola persona, poi però come coordinamento è un coordinamento di liste civiche. Fatta questa premessa, ci dispiace che la maggioranza non voglia sostenere questo ordine del giorno, anche perché, come giustamente ha fatto anche il PDL, nulla vietava comunque di poter proporre anche degli emendamenti per arrivare anche a un documento condiviso che vada comunque in un verso anche una visione comune, perché comunque anche la consigliera ha detto che su alcune parti condivide anche l'impostazione generale, e sicché ecco perché non capiamo come mai si punti solo alla critica quando, e non a eventuali emendamenti che noi avremmo anche sicuramente anche potuto accettare, come è stato accettato senza problemi la proposta fatta dal PDL. Sul discorso sulle tematiche nazionali non voglio entrare nel merito, però quando si parla di gestione sconsiderata, le gestioni sconsiderate non credo che siano degli ultimi anni, ma di decenni e di più parti politiche. Grazie.
Grazie. Quindi l'emendamento è stato presentato solo da PDL, ok? No, lo faccio solo per chiarire perché avevo scritto male. Sindaco Millozzi.
Ma io ho provato a leggere con attenzione l'ordine del giorno presentato dalla lista civica, dal coordinamento delle liste civiche. C'è un po' di contrapposizione rispetto alla destra, ma francamente insomma io rimango stupito, sorpreso, non lo so, termini, mi verrebbero termini più forti, ma evito di utilizzarli, perché se io penso che qui ognuno porti, come dire, la propria esperienza politica, la propria esperienza all'interno del proprio, del rispettivo consiglio comunale, e penso che, essendo consigliere comunale, credo che insomma uno si debba rendere conto di quello che stiamo vivendo sulla nostra pelle, sia che questo faccia parte di maggioranza che faccia parte di opposizione, francamente. Perché altrimenti mi resta difficile, se non fosse altro soltanto per una strumentalizzazione politica, che è evidente, mi resta difficile che un consigliere possa presentare un ordine del giorno di questo tipo, perché o non ci si rende conto dove si vive, o altrimenti, ecco, io ho delle difficoltà anche soltanto a discuterlo un ordine del giorno del genere, lo dico con franchezza e con onestà, e penso che si debba rispondere come ho cercato di rispondere nella discussione che abbiamo avuto sul bilancio di previsione del Comune di Pontedera, perché alcune di queste questioni, se non tanto la riduzione dell'aliquota su cui c'è stata quella, diciamo, contrapposizione tra le forze di opposizione in Consiglio Comunale, quantomeno sull'analisi di quello che è anche l'emendamento che viene proposto dal PDL, abbiamo discusso. Abbiamo discusso e siamo partiti e sono partito cercando di ricostruire due concetti. C'è uno: nel momento in cui mi si chiede una riduzione dell'aliquota, mi si dovrebbe dire anche proporre, lo so che questo non è da sede, ma se si ne discute qui mi sarebbe proporre anche delle manovre alternative rispetto ai tagli che subiamo. Troppo facile dire dovete elevare l'aliquota, quando un comune come Pontedera dalla manovra IMU e dai quattro provvedimenti, tre del governo Berlusconi e uno del governo Monti, perde 4 milioni di euro, cifre non contestate in Consiglio Comunale, 4 milioni di euro secchi, persi. Diventa difficile poter pensare di adottare politiche di riduzione di aliquote, a meno che, come dire, non si faccia una strumentalizzazione politica, giusta, legittima, ma non si dice una verità. E l'altro elemento accanto a questo, su cui ancora non ho sentito nessuna proposta che vada in questa direzione, l'altra questione, anche se il Consiglio d'Aceni fa parte di un coordinamento delle liste civiche, penso che mi sarei aspettato anche qui un elemento di verità nella discussione, una ricostruzione fedele di quello che noi stiamo vivendo oggi. Perché se noi non si parte facendoci la domanda come mai oggi siamo a questi punti, e diventa difficile poi andare nel merito di un ordine del giorno del genere. Se noi non andiamo a vedere perché oggi il nostro paese e le nostre comunità vivono un momento di grave disagio economico e sociale, si fa un falso storico. Quando mi si dice di ridurre le tariffe perché la tassazione è alta, io dico dal 94 al 2011 ha governato per 17 anni un certo signore, quasi sempre. C'è stato un ciclo in Europa e nel paese che è stato un ciclo del governo delle destre, quasi sempre e dovunque. E se la tassazione oggi è alta in Italia, bisogna chiedersi il motivo per cui in questo ciclo di governo non è stata fatta nessuna politica che andava a ridurre le tasse, ma anzi ad aumentarle. Perché altrimenti manca un passaggio. Si fa una ricostruzione che non è vera. E la destra, non so che, come dire, non fa piacere sentirselo dire, ma la destra, nel momento in cui è andata al governo dal 2008 ad oggi, i primi provvedimenti adottati andavano esattamente in direzione opposta a quello che si sta dicendo. La destra ha negato per anni la crisi economica. La destra, i primi provvedimenti che ha fatto, sono stati l'abolizione dell'ICI per tutti. Per tutti. Il 60% già non la pagavano, si è elevata anche a quelli che potevano permettersi di pagare l'ICI. Se la potevano permettere di pagare l'imposta che contribuisce, come dire, al servizio generale. Il secondo provvedimento è stato l'Alitalia, permettendo, come dire, di distribuire il debito tra tutti i cittadini, e la Bad Company a coloro che dovevano, come dire, salvare la bandiera italiana. Il terzo provvedimento è stato lo scudo fiscale. Sono stati rientrati dei capitali scudati all'estero, illegittimamente sono fatti rientrare in Italia, puliti con una tassazione infima. Un altro provvedimento, che ho evitato di dirlo prima, riprendendo la mozione, il discorso del Consiglio Tributario del Consigliere Accenni, non mi sorprende, e qui forse dimostra anche una vicinanza dell'idea di pensiero politico, non mi sorprendono le parole del Consigliere Accenni dello Stato di Polizia, non mi sorprende, se penso che faccia parte di un'area vicina a quella dell'ex presidente Silvio Berlusconi, che diceva che le tasse non andavano pagate. Siamo vissuti per anni nelle quali in ogni trasmissione pubblica, in ogni comizio pubblico, ci diceva l'ex presidente del Consiglio che le tasse sono un male assoluto. E quindi incitava all'evasione. Incitava all'evasione. Questo ci diceva l'ex presidente del Consiglio. Ci credo che oggi, nel momento in cui si cerchi di... Uno dei primi provvedimenti adottati dal governo Berlusconi è eliminare la tracciabilità dei pagamenti. Cos'è questo se non è favorire l'evasione? E poi si dice oggi l'evasione è il cancro del nostro paese. In un governo che per 15 anni, per 17 anni ci ha detto che le tasse non vanno pagate, e ci credo che ci sia portato poi, come dire, a una conseguenza di questo genere. È inevitabile. Cioè, se noi non facciamo mente locale rispetto a questo, è difficile entrare nel mezzo di un ordine del giorno che non ci dice nulla rispetto a questa questione. Tutti questi anni, questi provvedimenti hanno portato il Paese a questa situazione, ma tutto questo non ce lo dimentichiamo che c'ha un nome e un cognome, che è stato il governo delle destre. Cioè, se noi siamo stati a un passo dall'orlo del fallimento, e uno dice il sindaco di Pontedera, lo dice il sindaco di Pontedera, se siamo stati a un passo dal far la fine della Grecia, bisognerà andare a vedere le cause di questo, bisognerà andare a fare una ricostruzione fedele di questo, altrimenti non si capisce oggi come mai un governo tecnico metta in campo provvedimenti che, insomma, mettano, se da una parte si è recuperato quella credibilità internazionale che si era perso con il grande presidente Silvio Berlusconi, e oggi vediamo come la massima espressione di un ex presidente e di quello che noi dicevamo qui, e ci scrivevate che noi si era di parte, guardate le registrazioni che emergono fuori per dire a dove si era arrivati, a che livello di etica pubblica si era arrivati. E questo, come dire, soltanto quel recupero di quella credibilità internazionale col governo Monti ci ha permesso di evitare il fallimento nel quale eravamo diretti. Ma allo stesso tempo, se sono convinto di questo e faccio parte di un partito che sostiene il governo Monti, non posso sottacere il fatto che molti dei provvedimenti di questo governo non mi trovano d'accordo. L'ho detto in maniera palese, in maniera coerente, in modo forte. Soprattutto per quanto riguarda gli enti locali e le comunità di riferimento. Questo non ce lo possiamo nascondere, che rispetto al governo Berlusconi non è cambiato nulla nel trattare gli enti locali, nel trattare le comunità. Non è cambiato nulla. E questo ci deve far riflettere anche su quelli che sono provvedimenti che mettiamo in campo. Perché noi oggi, e lo dico con forza, siamo esattori per conto dello Stato. Cioè, sta succedendo questo ai sindaci. Io non so se i consiglieri dell'opposizione hanno ben presente questo. Noi siamo esattori per conto dello Stato. Noi quello che prima incassavamo al 100% ed era frutto del lavoro del nostro territorio, oggi non è più così. Quel frutto del lavoro da una mattina all'altra passa al 50% allo Stato diretto, senza più passare dai bilanci degli enti locali. Per un comune di Pontedera, per quanto riguarda la manovra dell'IMU seconde case, che incassava, faccio un ordine di idea di grandezza che non è nemmeno corrispondente a realtà, incassava 9 milioni di euro. Con questa manovra e con la rivoluzione della rendita, è vero che c'è un aumento di entrate che va a 15 milioni di euro, ma il 50% di questo va dritto dritto nelle casse dello Stato. Io non lo vedo più. Quindi significa passare da 9 milioni a 7 milioni di euro. E soltanto questo tipo di manovra da un giorno all'altro taglia 2 milioni di euro al comune di Pontedera. Allora, cioè, si può ragionare di queste cose e capire come facciamo insieme per mantenere quei servizi che venivano richiamati dalla capogruppo? Perché altrimenti, come dire, discutiamo di niente. Noi abbiamo tagliato l'anno scorso sul fondo sociale più di 1.600.000 euro. quest'anno mancano ancora 850.000 euro all'appello. È stato azzerato il fondo delle politiche sociali dal governo Monti. Col governo Berlusconi è stato ridotto il 35%. Il governo Monti l'ha azzerato. Non viene finanziato più il fondo per la non autosufficienza. Ragazzi, ma cioè, questa è la roba nostra. Sono servizi per quelli che sono più indifesi, che hanno più difficoltà, che bisogna, a nostro avviso, tutelare di più, almeno per la parte politica che rappresento. Perché questi non hanno voce. Io sento voci levarsi dalle corporazioni che appena vengono toccate si scatena un inferno. Non sento nessuno che quando abbiamo tagliato 1 milione di euro è venuto con i cartelli in consiglio comunale dicendo state tagliando sui disabili. Non l'ho sentite queste voci. Non ho sentito nessuno venire in consiglio comunale e dire cosa state facendo. Soltanto noi ci siamo presi la briga di concertare, di confrontarsi col territorio, con le organizzazioni sindacali, col movimento della cooperazione, con le associazioni di volontariato che rappresentano un valore aggiunto per le nostre comunità. E insieme abbiamo cercato di attenuare un impatto devastante, un impatto mortale per quelle che sono le fasce sociali più deboli. Ma non ho sentito una voce che emergeva fuori e che diceva non tagliate qui, perché se tagliate qui in un momento di grande crisi economica la conseguenza è quella di una crisi sociale devastante, è quella nel quale a quel punto lì si perde la possibilità di recuperare questi soggetti, si lasciano soli, indifesi e nessuno li potrà più recuperare. Io questa non l'ho sentita, questa voce. Sento le voci delle corporazioni, sento le voci che nel momento in cui si mette un'imposizione, si chiede uno sforzo collettivo a chi ha un po' di più, in questo momento sento loro che urlano, ma sento quella che io mi immagino essere la maggioranza silenziosa di fronte a queste scelte. Allora voglio dire, se noi si parte da questi presupposti, per non parlare poi del patto di stabilità, ma non è, cioè l'abbiamo già detto più volte, ma se noi non si parte a ricostruire questo, e chiudo, se non partiamo a ricostruire lo stato delle cose e quella macelleria sociale che cerchiamo di evitare ma che ormai è ineludibile sulle scelte nostre di bilancio, è ineludibile andare purtroppo verso quella direzione. E guardate, non c'è più niente da tagliare, abbiamo tagliato il tagliabile, non c'è più niente da tagliare, è inutile fare tanti ragionamenti, l'avete visto i bilanci, l'avete visto nei singoli consigli comunali, non si razionalizza più niente. Si vanno a toccare ora le strutture, si vanno a toccare il socio assistenziale, si va a toccare il sociale, il socio sanitario, non c'è più margini come ci sono mai stati, perché fortunatamente, come dire, nell'area della Valdera siamo comuni, io credo, virtuosi e ne dobbiamo andare tutti orgogliosi. Però voglio dire, arriva un momento nel quale c'è un punto di rottura, oltre il quale non puoi andare, e oggi ci siamo. E se oggi non fai scelte che ti permettano, non dico di migliorare, non dico di rispondere a domande nuove ed emergenti che escono tutti i giorni nei nostri territori, perché ci sono domande nuove, il mondo cambia, non è che il mondo è uguale a quello di 15 anni fa, il mondo cambia, le esigenze sono nuove, le domande sono nuove, le risposte dovrebbero essere diverse, sempre al passo con i tempi. Ecco, non dico di fare questo, non ce la facciamo, ma quantomeno di mantenere quello standard di livello, di qualità, che ci viene riconosciuto non da coloro che sono di parte, che ci vengono riconosciuti da soggetti terzi, indipendenti, dal Sant'Anna, da questioni, diciamo, sopra a quelle che sono il gioco delle parti. Ci viene riconosciuto da questi soggetti il livello delle qualità. Ci viene riconosciuto dai nostri cittadini tutti i giorni, che facendo un confronto tra i nostri presidi ospedalieri e quello di altre realtà, vedono quel livello di qualità che ci abbiamo. Ecco, ma non significa rimettere in discussione un modello di società, rimettere in discussione un modello di servizi. Ecco, allora io dico, rispetto a questo quadro, è evidente che diventa demagogico a quel punto dire ma fate di tutto per ridurre le tasse. Ma noi, se arrivasse un euro in più da queste manovre, non va per me sulla riduzione delle imposte, ma va sul sociale, va su tutto quello che abbiamo lasciato fuori, quel pezzo di sociale che stiamo perdendo, va lì, non va sulla riduzione delle imposte, perché sul sociale non lasciamo indietro pezzi di territorio che non recupereremo più, che non saremo più in grado, come dire, di agganciare. Questa è la filosofia sulla quale noi impostiamo un ragionamento di bilancio, e non vogliamo far demagogia, perché ci riesce anche a noi a far demagogia. Chi è quel sindaco che dice non aumentiamo le tasse, riduciamo tutto? Qual è quel sindaco che non arriverebbe a questo nei confronti dei propri cittadini? Qual è? Ma c'è anche la responsabilità di governo. Troppo facile stare all'opposizione e dirci tutto. C'è la responsabilità di governo, la responsabilità di governo di mantenere quei servizi, di mantenere quel livello di attenzione sulle fasce sociali più deboli, cosa che chiaramente posso ben comprendere all'opposizione tutto questo non interessa.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare consigliere Zito, sindaco Cifarelli. Chiedo se ci sono altre iscrizioni per interventi. Arcenni è il secondo intervento oltre all'introduzione. Sintesi. Grazie. Allora, prima Zito.
Allora, innanzitutto ringrazio Arcenni per aver accettato il nostro emendamento che ci consentirà di votare a favore di questo ordine del giorno. Il sindaco Millozzi ha detto che Berlusconi ha governato dal 94 a oggi. In realtà il centro-sinistra ha governato per 7 anni. Capisco che siano stati anni da dimenticare e quindi Millozzi li ha dimenticati, ma gli italiani non si sono dimenticati di Visco, diciamo. Quindi forse voi l'avete dimenticati quei 7 anni, ma gli italiani non se lo sono dimenticati. Per quanto riguarda il recupero dell'evasione, noi non accettiamo questa sorta di bollino che ci viene messo come coloro che difendono gli evasori. Nessun governo ha ottenuto, in termini di numeri, in termini di miliardi di euro, 10 miliardi di euro certificati e non contestati dal Partito Democratico, i numeri del governo Berlusconi dal 2008 al 2011. Queste non sono opinioni, ma sono dati della Ragioneria Generale dello Stato. Quindi non prendiamo lezioni da nessuno. Per quanto riguarda poi la misura relativa all'ICI, noi l'abbiamo abolita davvero, l'abbiamo abolita a tutti e abbiamo fatto bene, perché chi ha una casa non deve essere tassato sulla casa. E abbiamo fatto bene. E chi ha investito sul territorio merita un premio, non merita penalizzazioni, come invece propugna l'ideologia della sinistra. E io non lo so, quando si parla di attenzione alle categorie in difficoltà, attenzione alle persone che non riescono a che hanno delle difficoltà economiche, ma qui siamo in un paese in cui ci sono stati 1300 suicidi di imprenditori, che non sono i ricconi che vanno puniti, come dice la sinistra. Si suicidano, su questo non si deve dire neanche una parola, e si suicidano per le tasse, che sono eccessivamente alte in un momento specialmente di crisi economica, e non se la sente l'amministrazione pubblica di dare un segnale nella direzione della riduzione delle tasse. No, questo non è sociale, di questo non ve ne frega sostanzialmente. Noi siamo per qualcosa di realizzabile, senza dire aboliamo le tasse, riduciamole in maniera eccessiva. Lo capiamo che ci sono degli equilibri di bilancio che devono essere mantenuti, ma per esempio i proventi dell'evasione fiscale che tutti i comuni hanno dalla lotta all'evasione fiscale, il recupero dell'evasione fiscale, dedicarli a riduzione di tasse anziché a aumenti di spesa. Questo è un segnale politico col quale non si risana nessun bilancio, diciamo, non è che si fa la rivoluzione, però si dà un segnale ai cittadini onesti, perché li facciamo pagare meno. Così c'è il pagare meno, pagare tutti, perché facendo il recupero dell'evasione fiscale, aumentando le tasse, c'è il pagare di più, pagare tutti. Sul pagare tutti siamo d'accordo, sul pagare di più no. Questa è una proposta semplice che abbiamo fatto e che però ci è stata bocciata, perché quello che entra dal recupero dell'evasione fiscale deve andare in nuova spesa. Ecco. Io lo dico chiaramente, è ovvio che anche a noi preoccupa la riduzione e l'eliminazione del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, però siamo più preoccupati da una tassazione che ha raggiunto il 55%. Fra le due cose ci preoccupa di più la tassazione al 55%, perché la tassazione ha effetti recessivi e se l'economia è in recessione ci rimettono tutti. e se tutti ci rimettono, tutti si sta peggio. Chi sta peggio, chi stava bene e chi stava male. Tutti si sta peggio. E questa è una cosa chiarissima, l'ha detta anche Draghi, l'ha detta. Quindi, per quanto ci riguarda, la questione delle tasse, una questione che ha che è al primo posto nell'importanza politica. E poi, io anche su questo discorso di questi sorrisini che ci sono sul nostro emendamento, che si è presentato, non si è presentato, appunto, era, è successa una cosa molto semplice. Fu presentata una mozione come quella che aveva presentato l'Arcieri senza l'emendamento nostro, e abbiamo votato contro. Col nostro emendamento siamo favorevoli. È successo questo, non è che è successo chissà quale stravolgimento. A Pontedera è successo questo, e mi sembra una cosa normale. Arcieri l'ha accettato l'emendamento e quindi votiamo a favore. E poi, anche un altro ragionamento, sono stati tolti, visto che si è parlato di Pontedera, anche nel dettaglio. Dal 2009 al 2011 Pontedera ha avuto 5 milioni di euro in meno nelle entrate. 5 milioni di euro in meno. E in sede di bilancio consuntivo l'assessore ha detto che nessuno si è accorto di niente e che nessuno si è lamentato e che i servizi sono rimasti gli stessi. Ma allora uno viene a chiedersi, ma nel 2009 cosa ci si faceva con quei 5 milioni di euro in più, diciamo, se riducendoli tutto è rimasto uguale per ammissione dell'assessore? Questo forse, anche su questo qui forse bisognerebbe un po' ragionare, no? Io non so se possono essere considerate le spese che sosteniamo per questa affitta alla Coop, 240.000 euro l'anno, servizi essenziali indispensabili per il cittadino. Mi pare un po' generale come dizione. È evidente che si può fare di più e meglio sul versante della razionalizzazione. Questa unione doveva servire a questo e questo non lo sta facendo. Questo è il punto. C'è una sfida. La sfida per la riduzione delle spese come premessa per ridurre le tasse non è una sfida che vi appassiona, non è una sfida che sentite come vostra. Questa è la differenza che fra noi e voi.
Ok, grazie. Allora, ho iscritto a parlare Cifarelli e Accenni. Chiedo se dopo questi interventi c'è qualche altro consigliere che vuole prenotare l'intervento. Ok, quindi Cifarelli, Accenni e poi eventualmente il Presidente. Cifarelli.
Sì, mi pare che il dibattito ovviamente, e forse anche giustamente, segue molto poi delle tracce ideologiche di parte. Io vorrei fare una riflessione che è anche politica ovviamente, ma questo argomento è un argomento che ha un impatto abbastanza evidente e forte sui bilanci degli enti locali, e quindi io credo che in questo consesso anche questo elemento vada tenuto una debita considerazione. A me mi pare sia di tutta evidenza che noi ci rendiamo sempre più conto di quelli che sono gli effetti dell'IMU, man mano che si va avanti e si fanno calcoli, si comprende quali sono gli effetti, ci rendiamo conto che questi sono effetti anche pesanti da sopportare, e però mi pare che poi la proposta sia quella sostanzialmente di incidere sugli effetti stessi, mentre un buon amministratore, un buon imprenditore e un buon medico probabilmente dovrebbe porsi il problema di incidere sulle cause. Cioè, noi vorremmo incidere sugli effetti chiedendo ai comuni che sono vittime dell'IMU, per come è stata concepita, di rinunciare alla propria parte, sapendo che questo vuol dire tagliare drasticamente ed ulteriormente i nostri bilanci, senza però che su questo ci sia piena coscienza di che cosa voglia dire. In un paese come quello italiano, in cui il welfare è essenzialmente, ormai, soprattutto dopo tagli che ci sono stati a livello nazionale, una questione locale. Quindi quando si parla poi di effetti, bisogna tener conto anche di questo. Le cause quali sono? È che la manovra Salva Italia ha deciso di usare l'IMU come principale leva fiscale, come leva patrimoniale, quindi la chiamata IMU come imposta locale, ma abbiamo credo capito tutti che in realtà è un'imposta statale camuffata da imposta locale. E lo Stato soprattutto ha messo a bilancio come valore dell'IMU 21 miliardi e da lì non si schioda. 21 miliardi sono quasi il doppio di quello che era il gettito della vecchia ICI sul territorio nazionale. Queste sono le cifre. Quindi è stata concepita in maniera tale che quindi questa imposta patrimoniale, io la prima questione che pongo è questa: di fronte alla situazione disastrosa dei conti pubblici, perché sappiamo benissimo che a novembre stavamo prendendo la deriva greca con una velocità impressionante, no? Il famoso spread, i tassi di interesse che erano arrivati a dei livelli insostenibili per un paese indebitato come il nostro, a un certo punto è venuta fuori questa manovra Salva Italia, all'interno della quale l'IMU fa la parte del leone. Il problema è che è stata presa una decisione di impostare una manovra patrimoniale solo ed esclusivamente sul patrimonio immobiliare, non curanti evidentemente o non consapevoli fino in fondo che il patrimonio immobiliare in Italia ha una distribuzione anche di tipo sociale molto sensibile. Siamo il paese in cui l'80%, mi pare o giù di lì, dei cittadini è proprietario della propria casa. È stata fatta questa scelta, mentre evidentemente di fronte a una situazione come quella che avevamo di fronte, le leve su cui agire per quella che è diciamo, la distribuzione del reddito, per quella che è la distribuzione della ricchezza, probabilmente devono essere diverse. Abbiamo ovviamente un'evasione fiscale che grida vendetta, lo sappiamo tutti, siamo stati inondati di dati anche statistici negli ultimi mesi, per cui sapete che il reddito medio dichiarato in Italia è di 19.250 euro, dato dichiarato, quindi metà degli italiani guadagnerebbe meno di 15.000 euro, dati poi veri, un pensionato su due guadagna meno di 1.000 euro, e 2,4 milioni di pensionati meno di 500 euro. Quindi è evidente che è sproporzionata una manovra che sostanzialmente poi alla fine fa leva sul reddito. Ma il problema qual è? È che di fronte a questa situazione evidentemente bisogna agire uno sull'evasione fiscale e l'altra sull'imposta patrimoniale a tutto tondo, che era stata chiesta, ma che poi alla fine, per motivi di equilibri politici, perché comunque il governo Monti è tecnico ma deve tener conto anche di chi lo sostiene, si è riversata solo ed esclusivamente sul patrimonio immobiliare. Eppure la ricchezza in Italia c'è, e come? Perché siamo un paese molto indebitato, abbiamo 31.000 euro di debiti pro capite, ma abbiamo anche una ricchezza di 142.000 euro pro capite. I famosi 10 paperoni che sono usciti oggi nelle agenzie di stampa, che guadagnano 50 miliardi, quanto 3 milioni di quelli più poveri, non credo che abbiano una ricchezza tutta in immobili. Però abbiamo scelto di non toccare questo. Questo bisogna dirselo. Cioè, in un momento drammatico e difficile come questo, l'imposta patrimoniale di carattere straordinario o straordinario per pochi anni si giustifica come, anzi, è il caso tipico, ma deve essere patrimoniale nel senso sul patrimonio generale, mentre si è fatta una scelta per motivi politici di colpire solo ed esclusivamente gli immobili. Oggi ci accorgiamo che la manovra è pesante e io dico, e cosa si pensa di, come si pensa di uscire da questa situazione? Chiedendo ai comuni di fallire? Perché questo poi è, alla fine è... Quindi questo è il dato politico che mi sembra uno dei dati politici su cui bisogna prestare la massima attenzione. Per quanto riguarda le scelte locali, voi sapete benissimo che una proposta del genere, se fosse fatta a livello di singolo comune che ha la potestà impositiva, probabilmente non sarebbe neanche potuta discutere per mancanza di copertura finanziaria, perché è evidente che non si può decidere al buio di ridurre le entrate senza sapere come farvi fronte. Siamo all'Unione, quindi la questione è più di indirizzo, fra virgolette, e ci si può permettere anche il lusso di poterla discutere. Ma l'IMU ha un meccanismo di funzionamento sugli enti locali che è abbastanza chiaro ed evidente. La variabilità dell'IMU c'è prima di tutto perché altrimenti sarebbe stata incostituzionale, perché un'imposta locale dove lo Stato decide anche l'aliquota sarebbe incostituzionale. Quindi la variabilità è stata ammessa, ma è stata ammessa in maniera tale, probabilmente, da dire il 7,6, sul 7,6 la faccia ce la metto io come Stato, il resto pensaci te, perché è abbastanza, facendo due conti si vede in maniera chiara ed evidente che non è affatto sufficiente la parte che resta ai comuni, per di più con un'impostazione che è quella che ad aliquota base 4.000 sulla prima casa, 7.6 sugli altri immobili, i comuni per legge non ci devono guadagnare niente. La famosa clausola di neutralità finanziaria, che è contenuta nella legge sull'IMU, dice esplicitamente che qualora di quel 50% che rimane ai comuni, qualora questo 50% fosse superiore al gettito ICI dell'anno precedente, la differenza viene comunque incamerata dallo Stato. Per cui i comuni si trovano col 4 per 1000 e il 7,6 a non guadagnare neanche un euro e devono fronteggiare ancora gli effetti del decreto 78 di Tremonti, 2 miliardi e mezzo di euro di tagli, del decreto Monti, 1 miliardo e 450 milioni, per di più parametrato sull'IMU, su cui c'è un'incertezza totale anche a livello di gettito vero e proprio. Quindi i comuni dovrebbero comunque fronteggiare tutti questi tagli e non avere un euro in più dall'IMU se non agiscono sulle aliquote. Quindi l'azione sulle aliquote, la prima motivazione è semplicemente cercare di fronteggiare i tagli che sul 2012 sono sui bilanci degli enti locali decisi dai governi precedenti, compreso quello Monti col decreto Salva Italia. Quindi questo è il quadro. E vi faccio notare, anche se non abbiamo dati sotto mano, che questo extragettito, cioè la differenza, come accennava in un passaggio anche Millozzi, fra il gettito IMU raffrontato all'ICI dello scorso anno, credo che in quasi tutta la Valdera, dalle prime stime che avevamo, sarebbe stata positiva, sarebbe un extragettito positivo, che quindi poteva essere la prima leva per compensare i tagli. E anzi, questo extragettito probabilmente è molto vicino all'intero ammontare dei tagli Tremonti più Monti, però lo incamera lo Stato. A questo si aggiunge l'ultimo rischio, che è proprio di questi giorni, con qui articoli di stampa che parlano, l'IMU getta nel panico i comuni. Voi sapete che lo Stato, questo extragettito, lo incamera riducendo il fondo sperimentale di equilibrio, cioè riducendo ulteriormente i trasferimenti. Il problema qual è? Ed è il braccio di ferro molto anche feroce che c'è fra ANCI e governo, è che la stima di gettito del governo è molto superiore alla stima di gettito che fanno gli uffici tributi dei comuni. Quindi il governo, mantenendo ferme le sue previsioni di gettito, ad oggi stabilisce il taglio proporzionato su questa base imponibile probabilmente superiore al gettito effettivo e poi lo detrae dal fondo sperimentale di equilibrio, cioè l'extragettito lo detrae dal fondo sperimentale di equilibrio. Il che vuol dire che molti comuni, per esempio, hanno trasferimento zero, compreso il sottoscritto, che si trova da compreso Pontedera, ma qui non si sa come andrà a finire la partita perché però è tutto provvisorio. Quindi siamo a trasferimento zero in diversi comuni, anzi io sono addirittura segno negativo, non so se devo anche mettere le tasse per pagare lo Stato. Quindi siamo oltre al dramma, c'è anche un'incertezza totale, no? Per cui una decisione del genere, comunque sia, è quasi impossibile da prendere. Quindi questo è il quadro, e le cronache parlano per molti comuni, anche grandi comuni, compreso Roma, non è che sto dicendo ce l'hanno solo con noi. Quindi siamo di fronte a questa situazione, a tal punto che il governo, proprio di fronte a queste proteste, che cosa ha fatto? Ha deciso, primo, la prima rata è fatta sulla aliquota decisa dal governo, punto e basta, perché altrimenti il caos sarebbe aumentato. Poi sulla prima casa ha messo anche la terza rata, no? Avete visto. Secondo, il governo stesso si riserva di decidere sull'IMU, aliquote comprese, con tempo fino al 10 dicembre, cioè una settimana prima dell'ultimo saldo. Terzo, i comuni protestavano e ha detto potete deliberare sull'IMU fino al 30 settembre. Il che vuol dire che sostanzialmente prima si paga l'IMU con l'F24 a giugno, poi si comincerà a vedere qual è il gettito vero dell'IMU. E il governo si riserva di modificare la propria quota, perché se c'è un calo di gettito e non volesse rinunciare a niente aumenterà il 50%, e a comuni dirà voi rifatevi sulla manovrabilità dell'aliquota, e cioè aumentatola ulteriormente. Comunque sia, noi i bilanci dovremmo deliberarli a giugno, ma abbiamo tempo fino al 30 settembre per prendere decisioni definitive sull'IMU. Questo è il quadro. Io ci tengo a far presente anche questo quadro, da un punto di vista amministrativo, ma evidentemente anche politico, perché rappresenta la drammaticità complessiva che è fatta di conti che non tornano e di incertezza totale. Quindi questo è il quadro. Quindi io, come dire, credo sia fra l'altro impossibile pronunciarsi oggi con una scelta solo politica, perché noi nei bilanci, chi l'ha già approvati sa che ha una probabilità di fare delle variazioni altissime, chi non l'ha ancora approvato è perché cercava di capirci qualcosa meglio e l'incertezza permane, quindi siamo di fronte a questa situazione molto drammatica per cui l'IMU è stata inserita come imposta patrimoniale, secondo me in maniera sbagliata, perché come ho detto prima l'imposta patrimoniale in questo paese in questo momento ci voleva, ma doveva essere patrimoniale a 360 gradi, si è voluta, la si è appesantita fino a un punto tale da renderla difficilmente sostenibile, ma poi alla fine si è scaricata tutta sugli enti locali, addirittura con livello di incertezza tale per cui quanto pagherà un cittadino italiano a livello di IMU, probabilmente questo lo saprà a settembre per quanto riguarda le scelte dei comuni, ma in definitiva lo saprà una settimana prima di pagare il saldo finale a dicembre. Quindi questo è il quadro, ovviamente che da un punto di vista amministrativo ma anche politico no, non si possa in questa fase prendere una decisione che è una decisione ovviamente velletaria per certi aspetti, comunque sia non sostenibile senza la benché minima copertura finanziaria, quindi è un rischio totale, una scelta che sarebbe anche responsabile rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali, dei bilanci, delle spese sociali che con le entrate comunali invece dobbiamo in ogni caso fronteggiare, e comunque anche questi elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione.
Grazie. Allora, ultimo intervento previsto, Arcenni.
Allora, velocissimo. Allora, prima cosa volevo precisare che, siccome è stato detto che io sono, come Berlusconi, a favore dell'evasione, assolutamente. Io credo che le tasse vadano pagate, però devono essere eque le tasse, e poi lo Stato comunque non è che si deve accanire, perché spesso cosa succede? Anche le persone oneste, durante un accertamento, sono loro sempre che devono provare la propria innocenza e mai lo Stato che deve provare la colpevolezza. Io preferirei che tutti pagassero le tasse e quando comunque si arriva agli accertamenti fossero comunque degli accertamenti dove c'è anche un contraddittorio e non dove, come oggi avviene, che più delle volte le persone si sentono aggredite, anche perché, bene o male, c'è dei bonus molto sostanziosi per la presunta evasione recuperata, cosa che francamente la considero una cosa altamente negativa. Ma a prescindere da questo, ritornando all'argomento, io sono veramente amareggiato che un argomento così semplice, comunque, e un ordine del giorno a mio avviso molto tranquillo abbia scatenato comizi e un dibattito così ampio. Francamente, se sapevo che era così, non avrei presentato assolutamente l'argomento, anche perché io credo che quando si parla di sostenere tra i comuni una scelta comune, stiamo parlando a livello d'unione, secondo il mio modesto punto di vista si andava anche verso uno dei principi per cui abbiamo fatto unione, quello di condividere esperienze, di condividere un percorso comune, andare verso una scelta comune, a mio avviso era uno stimolo ancora più forte per rafforzare questo percorso che abbiamo ormai intrapreso da anni. A prescindere da questo, accolgo comunque con rammarico le posizioni che sono state prese, comunque le accetto, perché è giusto che comunque ognuno possa esprimere anche la propria opinione. Invito comunque anche nei prossimi dibattiti, compreso nel punto dopo, se no lo ritiro immediatamente, di non arrivare a comizi di questo tipo, perché i comizi si fanno in piazza, in consiglio si parla in maniera molto sintetica di determinate tematiche. Grazie.
Sì, Presidente?
No, io chiudo su questo punto con un brevissimo intervento, perché mi rifaccio all'intervento completo e dovizioso di particolari che ha fatto il Sindaco di Ponzacco, che ha chiuso, diciamo, il quadro della situazione che i comuni hanno di fronte. Quindi, sfido chiunque a dire che quell'intervento che ha riunito tutto l'intervento della maggioranza sia un intervento assimilabile a una sorta di comizio politico. Anzi, direi al sindaco di Ponzacco che è stato troppo tecnico, perché eventualmente se dovessi fargli, ma siccome siamo ormai dentro un paese di governo tecnici, quindi siamo abituati. No, dico semplicemente che invece il tema del riappropriarsi del governo del territorio dentro un quadro di ragionamento politico è fondamentale in un momento di questa difficoltà. È sostanza l'approccio della responsabilità della politica in un momento in cui le famiglie arriveranno a capire che non sostengano una manovra finanziaria di questa pesantezza. E è sostanza nel momento in cui di fronte a loro troveranno, per le oggettive ragioni che abbiamo detto, gli enti pubblici, perché i comuni saranno l'ultimo sportello, lo sono sempre, ma in questo caso saranno l'ultimo sportello di fronte al cittadino che andrà a determinare il colpo finale alla manovra di quest'anno, perché l'ha detto bene Ciccarelli, non lo ripeto. Sarebbe doveroso da parte di tutte le forze, secondo il mio parere, nel quadro della manovra mi sembra che non sia stato valutato fino in fondo da parte dell'opposizione cosa sarebbe stato se non ci fosse stata la clausola di neutralità finanziaria per il nostro territorio. Cioè, noi dobbiamo avere la forza e la responsabilità politica di dire inoltre, a tutto quello è stato detto, che la Valdera, e ci sono tanti esempi, basta orientativamente prendere a riferimento quei comuni che hanno avuto negli anni uno sviluppo abitativo abbastanza ampio. Avete visto, mi sembra oggi è uscito fuori anche il quadro delle nuove farmacie, e questo vi dice già cosa vuol dire, perché sapete che riducendo i nuovi abitanti, però i comuni della Valdera che hanno possibilità di mettere ulteriori farmacie lo devono sicuramente all'abbassamento del tetto, ma anche perché hanno avuto un incremento notevole di abitazioni. Allora, sarebbe doveroso che la responsabilità politica che ci appartiene, dovrebbe appartenere a tutti noi, sia di maggioranza che di opposizione, affermassimo un altro principio, che la Valdera in parte contribuisce anche a sanare il nostro paese, sopperendo a quei comuni che invece nel bilancio dell'applicazione dell'IMU ci rimetterebbero. Non so se mi spiego. Io penso che in Irpinia, i comuni dell'Irpinia non si trovano in questa situazione della Valdera. No, l'Irpinia perché lo sviluppo abitativo, da dopo il terremoto, ha risanato ma non ha determinato, mica che ce l'ho contro l'Irpinia, ci mancherebbe, un bellissimo, bellissimo territorio, bellissimo paese. E, voglio dire, proviamo a fare qualche esercizio di questo tipo, proviamo a far capire ai nostri cittadini che se non ci fosse stata la clausola di neutralità finanziaria i comuni sarebbero stati virtuosi e queste risorse in più avrebbero potuto, perché ho insistito su questo, avrebbero potuto certamente ipotizzare la non applicazione delle aliquote prima casa e seconda casa al massimo, perché avremmo utilizzato queste risorse che il nostro territorio ha. Con questa clausola, queste risorse, lo Stato ci dice non ce ne frega se ce le hai, ce le dai, ce le consegni senza passare dal via, in aggiunta a quel 50% seconda casa e a quello che ti sto chiedendo. Insomma, chiudo qui perché questo è un esempio che mi sembra racchiuda tutto e racchiuda anche il contenuto dell'ordine del giorno. Che non si offenda nessuno, ma messo così, si corre alle barricate quando si usa questa parola, ma io la voglio usare, è demagogico. Altro che comizio elettorale. Sui principi dell'ordine del giorno io sono d'accordo, ve lo dico cari sindaci e cari colleghi, io l'abbassamento dell'aliquota dell'IMU per prima casa e seconda casa mi trovo d'accordo. C'è un semplicissimo problema, non si può fare, come dice la nostra capogruppo. Ecco, invito tutti a un senso di grande responsabilità. Su questi temi io penso che noi abbiamo ancora margine di lavoro e di possibilità di incontro fra maggioranza e opposizioni, ma che ci sia una responsabilità che parta da questo principio, insomma.
Grazie. Allora, Si procede alla votazione prima una correzione al numero. Durante la discussione è uscito il consigliere Taddei, quindi il numero dei consiglieri votanti scende a 30. Okay? Poi si procede con la votazione votando prima l'emendamento e poi la proposta così come dovesse risultare dall'emendamento. Ok? Come no? No, gli emendamenti vanno comunque votati. Cioè, tutti gli emendamenti vanno comunque votati. No, la regola è questa. Allora, si mette in votazione, è diverso da Ponte d'Era, zitto, qui è così. L'ho detto sul microfono acceso. Ok, si mette in votazione... No, credetemi, non è la prima volta, si è sempre fatto così. È vero che stasera c'era l'ultimo consiglio ambiente e l'abbiamo festeggiato, ma credetemi, non è l'effetto di un pochino di suante. Tranquilli. Su, e se no... Siamo sicuri. Allora, si vota prima l'emendamento. Chiedo aiuto ovviamente agli scrutatori, controllate un attimo. Ripeto, il numero dei consiglieri votanti è 30. Allora, ci siamo? Metto in votazione l'emendamento presentato da PDL, che aggiungeva appunto all'ultimo, istituendo al contempo opportune riduzioni nelle tariffe comunali al fine di non incrementare la tassazione complessiva a carico dei cittadini. Si mette in votazione... Ok, si mette in votazione l'emendamento.
Analogica, eh?
Sì, no, sì, analogica, chiedo... se no si altera l'ora.
Chiedo scusa, siccome Zito rideva ironico,
c'è
una logica, cioè nel senso, non vogliamo interferire sulla possibilità che l'emendamento si riunisca alla vostra mozione e poi la posizione la esprimiamo sulla mozione completa. Mi certo. Sembra che sia corretto.
Siccome vedevo una risata ironica,
okay.
Ho sbagliato io.
Quindi con l'ulteriore chiarimento del Presidente si mette in votazione l'emendamento. Favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 23. Emendamento approvato. 22, chiedo scusa, 22. 22 astenuti. Ok? Sì. Allora, si mette ora in votazione la delibera così come emendata, quindi comprensiva dell'emendamento. Ok? Ci siamo, ora si vota la delibera. Favorevoli? 8. Contrari? 22. Verifica, astenuti? Nessuno. Delibera non approvata. Allora, ultimo punto all'ordine, scusate, questo qui, so che sono tanti, ma io per correttezza dovrei rileggere i nomi degli astenuti all'emendamento e dei contrari alla delibera. Bisogna che legga questi, scusate, e poi rimane nella registrazione e serve per qualunque motivo. Controllate un attimo, leggo astenuti all'emendamento e contrari alla delibera. Turini, Bagnoli Martina, Bernardi, Biasci, Cini, Coscetti, Curcio, Daini, Gemmi, Giacomelli, Giusti, Guerrazzi, Iacorossi, Montecchiari, Monti, Paparoni, Stefanini, Zarra, Maffei, Parrino, Caroti, Nencioni. Ok?
Con l'ultimo punto ti passo tutti questi qui così li riscrivi.